Cos'è la teoria critica della società? Direi che Dialettica dell'Illuminismo è la Bibbia di questa teoria critica, è la revisione delle tesi marxiane e la revisione soprattutto del marxismo ortodosso, sovietico occidentale. Ebbe successo tra gli intellettuali di sinistra in Europa e in America, e quindi quest'opera qua venne invocata come ispiratrice di argomenti, diciamo, da molti di quelli che appunto consideravano necessario liberare la cultura dai pesanti condizionamenti borghesi e dalle rigidità in cui si trovava. Cioè, questo è un movimento spontaneo che avviene anche in qualche maniera indotto proprio dalla lettura di testi delle scuole francoforte, non c'è dubbio, diciamo così, che circolavano appunto Dialettica dell'Illuminismo del 47, non è che fece un botto quando uscì questo testo, no. Assolutamente, come non fece nessun botto quando fu pubblicato a New York nel 1944, che addirittura quasi in ciclostile, una cosa così, no? Però io ho notato che questi due autori, diciamo così, erano diversi tra di loro, perché per esempio Adorno era un grande musicologo, per dire. Io non so come, ma pare che sia stato anche l'ispiratore di Thomas Mann e del suo Dr. Faustus, dove c'è il famoso Adrian Levercun, che è il teorico di una grande rivoluzione musicologica. Sono noiose pagine diciamo così, di Thomas Mann, Dr. Faustus, ma noiose per modo di dire, non ci ho capito niente io quando l'ho letto da ragazzo, ma importantissime perché sono la teoria della dodecafonia moderna. Quindi, capito? Allora, già allora dicevano, ma sti qua, ma cosa dicono sti qua? Ma questi musicisti moderni, cosa dicono? Adesso, a un secolo abbiamo capito che erano dei grandi, ecco questo per dire. E infatti la scuola di Francoforte si muove anche in questa direzione, diciamo, di promuovere, diciamo, l'innovazione anche musicologica nelle scuole musicali e così via. Ecco, quindi c'è questo. Ecco, in parte direi la scuola di Francoforte ha già stessa mosso questa idea di una contestazione di un'innovazione, ma non c'erano delle idee precise. Infatti da questi testi non viene fuori un'idea precisa di rivoluzione, dove vogliamo arrivare, cosa vogliamo cambiare. Vogliamo, come diceva il muratore, rivoluzionare o riformare? Bel discorso. Finché punto può arrivare la riforma e finché punto poi siamo nella rivoluzione? Non si capisce. Non dimenticatevi che De revolutionibus orbium celestium, Copernico, rivoluzione non vuol mica dire cambiamento continuo, ma vuol dire moto. Moto, movimento, quindi moto che vuol dire anche movimento e quindi cambiamento, ma la parola rivoluzione ha un significato che è antirivoluzionario, se lo vogliamo proprio dire. E quindi attenzione anche a questo, il termine rivoluzione, possiamo dire rivolta, potremmo dire cambiamento, cambiamento repentino, totale, ma la parola rivoluzione usata così tanto in realtà non è idonea, ecco questo lo dico perché sia ben chiaro. Comunque, la riforma sarebbe riformare, ristrutturare, rimettere a posto, ma riformare per avere qualcosa di meglio. Ecco, allora è chiaro che non si sapeva cosa bisognava riformare, si sapeva che le cose non andavano bene così, a vari livelli. Ora limitiamoci solo a quello, io mi limito a quello universitario, no? Che poi era in fondo importante per tutta la comunità civile italiana, perché insomma l'Italia non poteva avere, l'Italia del boom economico, l'università che aveva, la doveva cambiare. Ma come la si poteva cambiare? C'era tanta gente che ci lavorava. Io devo dire una cosa, perché cose sparse, ma credo che sia importante. Io difendo il ministro dell'istruzione Luigi Gui, che invece si prese un sacco di parolacce e di insulti, prima ancora del 68, perché propose una riforma, che poi in realtà è l'attuale condizione dell'università, cioè i vari livelli diciamo così, di titoli di studio universitari, eccetera, eccetera. La riforma nel 1964-65, diciamo così, non piacque a nessuno, sia a destra che a sinistra, come capita sempre. E il povero Ui, che poi ebbe anche l'insulto di essere accusato ingiustamente di avere preso soldi nell'affare Lockheed, vi ricordate l'affare Lockheed, cioè il primo affare di grande corruzione della nostra Repubblica, la prima vera, diciamo diciamo, scoperta che nella Repubblica Italiana c'erano tanti politici corrotti, ebbene Luigi Gui non lo era, era grande amico di Sciacca, tra l'altro. Io ho conosciuto Gui una volta che me l'ha presentato il professor Sciacca. Ecco, vedete, cioè a un certo momento la riforma di Gui...
Seguiva i corsi. Qui.
Esatto, benissimo, infatti, io non c'ero ancora. Ecco, quindi capite, cioè, c'era una riforma che avrebbe potuto in qualche maniera dare un nuovo indirizzo e non si fece. E si fecero le riforme successivamente sull'onda del 68 e magari bene che si sia fatta, diciamo, una riforma, ma una riforma, più che una riforma, una serie di provvedimenti che non furono mai vere riforme dell'università, ed eccoci qua all'università di oggi, diciamo così, con tutti i suoi difetti, e beh, sono, non è il caso, io lo scriverò anche qualcosa su questo argomento. Allora, torniamo alla scuola di Francoforte, e diciamo che la parola illuminismo, che i due pensatori usano, rigorosamente con la I minuscola, indica non solo il movimento del secolo dei lumi, ma una sorta di categoria dello spirito, un atteggiamento che sorge nell'età moderna e che vede il suo padre in Francesco Bacone. Via via altri esponenti dell'aspirazione a un dominio razionale della natura sorgono tra i pensatori del razionalismo e dello stesso empirismo, quindi è tutto il pensiero moderno che in qualche maniera vuole, diciamo, dominare la natura. La filosofia dell'illuminismo altro non è che la mentalità imposta dall'organizzazione sociale, mentalità di tipo razionalistico, che produce, che sarebbe sostanzialmente l'ascesa della borghesia europea, gli inizi del capitalismo, e poi quindi il dominio del capitalismo via via, che, diciamo così, si impone una mentalità, che è appunto questa mentalità illuministica, di dominio della natura e in qualche maniera di dominio anche dell'uomo. Ecco, la definirei, la mentalità dell'illuminismo, la definirei mentalità razionalistica imposta dall'organizzazione sociale che produce l'ascesa della borghesia, gli inizi del capitalismo e poi il dominio totalizzante di esso. La critica del capitalismo che i due autori francofortesi costruiscono riguarda l'intera società che inizia con l'imperativo della dominazione della natura e che poi si realizza un totale dominio sull'uomo singolo stesso, ridotto ad oggetto, a cosa. Lo studio dei meccanismi della reificazione dell'uomo e della prevalenza dell'elemento scientifico e tecnico come elemento di dominio è lo scopo dell'opera, che si articola in un saggio fondamentale, un breve saggio direi nell'economia di quel lavoro lì, appunto dedicato al concetto dell'illuminismo. Ecco, poi seguono altri saggi, soprattutto due, uno dedicato a quella che la prima espressione che viene adoperata all'industria culturale e l'altro agli elementi dell'antisemitismo. Non dobbiamo dimenticarci che è nel 1944 questo testo, quindi l'antisemitismo era ovviamente all'ordine del giorno. Poi vi sono due excursus che dovrebbero meglio spiegare il rapporto tra mito e ragione e rivelare che l'illuminismo, ecco, questa è una tesi fondamentale che vedremo, non è l'eliminazione del mito per instaurare il regno della ragione, bensì in un certo senso un certo modo di intendere il mito. Quindi l'illuminismo non elimina il mito, non lo combatte e non lo elimina, a differenza di quello che invece gli illuministi volevano fare, intendevano fare. Ecco, il primo excursus tratta del mito dell'Odissea e del modo molto particolare con cui esso è trattato, il secondo excursus, che è molto strano, molto confuso secondo me, tratta dell'ideale illuministico nella filosofia e l'equiparazione della verità al sistema scientifico, che genera un percorso di annullamento dell'individuo entro l'uniformità tecnico-razionale, ma questo percorso è il percorso che viene descritto da Durkheimer, da Kant a Nietzsche e alle opere del famoso divino marchese, cioè il marchese de Sade. Perché è considerato, e ci sarà tutta una letteratura anche di chiave marxista che darà una sua certa interpretazione degli scritti del marchese de Sade. Io non riesco a capire che c'entri, ma insomma, vabbè, è così. Leggiamo alcuni testi della scuola di Francoforte. L'illuminismo, nel senso più ampio, scrivono i due autori, di pensiero in continuo progresso, ha perseguito da sempre l'obiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni. Ma la terra, interamente illuminata, splende all'insegna di una trionfale sventura. Il programma dell'illuminismo era di liberare il mondo dalla magia. Quindi era un programma, come si diceva, togliere le tenebre dell'ignoranza, togliere le tenebre appunto della, in questo caso, la concezione magica del mondo. Esso si proponeva di dissolvere i miti e di rovesciare l'immaginazione con la scienza. Questa è la definizione di illuminismo. I due autori dell'opera ritengono che questo programma si sia realizzato nel modo sbagliato. Infatti si parla di trionfale sventura, che è quella del dominio sociale, da prima di una classe, quella borghese, e poi di un complesso di situazioni che rendono superflua la classe antagonistica, il proletariato. L'utopia marxiana, che voleva, nelle concezioni del pensatore di Treveri, essere una visione reale della storia, che proclamava l'eliminazione del dualismo delle classi e la realizzazione di una società senza classi, è questa visione, secondo i due autori, che sarebbe questa la visione utopica, non può essere sostenuta come programma, in quanto la scienza e la tecnologia hanno reso universale il dominio della razionalità funzionale volta a perpetuarsi. La classe dominante resta quella borghese, la quale riesce ad assimilare la classe antagonista. Non si eliminano le classi, ma si instaura un dominio rappresentato da qualcosa che nasce dalla fusione delle due classi antagoniste, quindi assimilazione di capitale e lavoro nella realizzazione di questa nuova o comunque di questa società da una sola dimensione. Quindi questi concetti di Dialectic der Aufklärung sono i concetti che poi vengono ripresi da Marcuse. Quindi in qualche modo Marcuse si richiama, solo che è più l'analisi di Adorno e Horkheimer è più filosofica, ma direi più che filosofica, è più complessivamente culturale, eccetera. L'analisi di Adorno, di Marcuse, è più sociologica, ma non crediate che questi autori, pur essendo in qualche maniera venuti fuori dall'Institut für Sozialforschung, si occupino esclusivamente di società e in qualche maniera elaborino teorie sociologiche. Anzi, in qualche maniera, la sociologia positiva, empirica, quella sul terreno, fatta di studio, diciamo, delle strutture sociali, delle dinamiche sociali, non è considerata, perché loro hanno appunto come prima cosa la teoria critica, è questo che vi sto dicendo, insomma, di cui sto parlando. Non riuscirò a leggervi tutti i testi, ma comunque qualcosa vediamo di analizzare. Ecco, il concetto di illuminismo serve agli autori per indicare che la classe dominante, che finisce col confondersi con la classe dominata, ha prodotto, grazie al processo di razionalizzazione, un unico blocco, che è appunto un dominio razionale senza finalità. La definizione del movimento illuministico utilizza elementi storici utili, ma poi li confonde nella totalità di un destino, dalla critica della magia e del mito alla pura oggettività. Scrivono i due autori, il mito trapassa nell'illuminismo e la natura in pura oggettività. Gli uomini pagano l'accrescimento del loro potere con l'estraneazione da ciò su cui lo esercitano. L'illuminismo si rapporta alle cose come il dittatore agli uomini, che conosce in quanto è in grado di manipolarli. Lo scienziato conosce le cose in quanto è in grado di farle. Così il loro in sé diventa per lui. Nella trasformazione l'essenza delle cose si rivela ogni volta come la stessa, come sostrato del dominio. Questa identità fonda e costituisce l'unità della natura, che era altrettanto poco presupposta dall'evocazione magica come l'unità del soggetto. La tesi dell'opera è che la guerra intrapresa al mito da parte del movimento razionalistico e poi dello stesso ambiente illuministico, perché si distingue anche in quest'opera che c'è un 600, un 700, eccetera, eccetera, In realtà perpetua il mito stesso, quindi la guerra al mito è la perpetuazione dello stesso mito. Una caratteristica effettiva dei movimenti che gli storici chiamano illuministici è la lotta al predominio del mito come prosecuzione della negazione della magia. E quindi per magia è religione, superstizione, eccetera, eccetera. Questa è la magia. E identificando appunto religione, superstizione, magia, gli autori del Settecento effettivamente vollero anche distruggere la presenza del mito stesso. Ma questo non è distruggibile, ma solo trasformabile. Come costruzione fantastica che serve a rappresentare realtà, situazioni, aspirazioni, il mito deve sparire, dovrebbe sparire, per far luogo a una ragione scientifica, a una visione del mondo in chiave matematica. Ma questa intenzione dei rappresentanti dell'illuminismo, diciamo così, non si realizza secondo l'interpretazione di Horkheimer e Adorno. Il mito resta e si trasforma. Cito un altro testo: come i miti fanno già opera illuministica, così l'illuminismo ad ogni passo si impiglia più profondamente nella mitologia. Riceve ogni materia dai miti per distruggerli, come giudice, e come giudice incorre a sua volta nell'incantesimo mitico. Vuole sfuggire al processo fatale della rappresaglia, esercitando la rappresaglia sul processo stesso. Nei miti ogni evento deve pagare per il fatto di essere accaduto, e così nell'illuminismo il fatto si annulla appena avvenuto. Questa è l'analisi che fanno gli autori. La visione scientifica, che dovrebbe superare le visioni proprie della magia del mito da essa derivata, in realtà perpetua il mito in un'assolutizzazione della ragione. Continuano i nostri autori. Ma quanto più scompare l'illusione magica e quanto più spietatamente la ripetizione sotto il nome di legalità fissa l'uomo nel cielo, avendo oggettivato il quale nella legge di natura egli si crede garantito come libero soggetto, il principio di immanenza, la spiegazione di ogni accadere come ripetizione, che l'illuminismo sostiene contro la fantasia mitica, è quello stesso del mito. L'arida saggezza, per cui non c'è nulla di nuovo sotto il sole, perché tutte le carte dell'assurdo gioco sono state giocate, tutti i grandi pensieri sono già stati pensati, le scoperte possibili si possono costruire a priori e gli uomini sono condannati all'autoconservazione per adattamento, quell'arida saggezza non fa che riprodurre la fantastica che respinge, la ratifica del destino che ripristina continuamente per contrappasso ciò che già era. Ciò che potrebbe essere altrimenti viene livellato. L'illuminismo dissolve il torto della vecchia ineguaglianza, il dominio immediato, ma lo eterna nell'universale mediazione che rapporta ogni ente ad un altro. Quindi questa è un'analisi un tantino difficile, diciamo, del fatto che il mito dell'illuminismo, in qualche maniera che si credeva di avere abbattuto, resta in qualche maniera il grande mito dell'identità, in un certo senso. Questa è l'identità dell'assimilazione. Vorrei a questo punto parlare di Marcuse, perché sennò altrimenti ci avrei tante altre cose, ma insomma, quanto tempo?
10 minuti.
Oh, benissimo. Allora, il pensiero di Marcuse è quello studiato con maggiore interesse da parte degli studenti contestatori e dei professori italiani. Io stesso ho assistito a un dibattito sul pensiero di Marcuse, ma confesso che questo testo, L'uomo e la dimensione, l'ho letto indirettamente, cioè ho letto brani, ma solo per preparare questa conferenza. In realtà me lo sono sorbito tutto e l'ho letto tutto bene. Perché allora, nel 1969, per l'esattezza, quando ci fu un seminario su Marcuse, non ero riuscito a leggerlo interamente, insomma, cioè io dovevo pensare anche alla mia carriera universitaria. Ogni minuto era prezioso, ma ragazzi, ma vi rendete conto cosa voleva dire? Ti dicevano, tu sei un professore, adesso assistente, hai tempo, tot anni, per prendere la libera docenza, se non la prendi ti mandiamo via, e diciamo così, devi produrre dei lavori originali. Buonanotte, di fronte, diciamo, allora mi ero fatto un piano di lavoro, per cui non mi restava neanche un minuto, però dovevo partecipare alle assemblee, perché sennò che figura ci facevo, no? e dovevo anche leggere Marcuse e non mi interessava anche leggerlo. Confesso che non l'ho letto tutto, basta, chiuso questo argomento e non mi pento di averlo letto soltanto adesso, ma mi sta bene anche così, no? È una nemesi storica. Ecco, Marcuse scrive, questo è interessante, Marcuse scrive, ecco, vediamo un po' il testo, accetta tutte le analisi dei suoi maestri di dialettica dell'illuminismo. L'uomo della dimensione viene pubblicato in Italia proprio negli anni del 68, ma è del 64 il testo, ed è in inglese, perché poi lui era diventato professore di un'università americana, si era naturalizzato americano. C'è questo, diciamo, gruppo della scuola di Francoforte, gruppo americano, no? che in qualche maniera, ecco, è il gruppo più, che contesta di più. Cioè, loro dicono, la società capitalistica che dopo quelle cose che sono avvenute nell'Ottocento è venuta fuori, cioè la società, diciamo, che ha in realtà una società capitalistica che ha inglobato il proletariato, non è vero che il proletariato abbia avuto la possibilità di fare la rivoluzione, l'ha fatta assolutamente, perché anche nei paesi dell'est credevano che il proletariato avesse fatto la rivoluzione, in realtà, diciamo, poi il proletariato ha dovuto farsi capitalista lui stesso, capitalismo di Stato, no? Ed è un'analisi perfetta, perfetta, perché non è vero che, cioè, in realtà l'antagonismo delle classi, diciamo, effettivamente ha generato la rivoluzione in Russia, quella che chiamiamo la rivoluzione bolscevica, no? O bolscevica, come vuol dire. Ma quella in realtà poi cos'è successo? Prendendo il potere, Lenin e i suoi hanno fatto i grandi piani economici per dare al paese uno sviluppo economico tale da reggere la concorrenza con l'Occidente. L'hanno fatto in un modo dirigistico, diciamo così, è un capitalismo di Stato. Il capitalismo di Stato dove ci sono gli oppressori e gli oppressi anche lì. Ecco, però, in qualche modo, mentre nel capitalismo, diciamo, liberale, no, la classe oppressa si è adeguata e ha detto, beh, vabbè, insomma, prendiamo quello che si può prendere, no, e accettiamo la logica capitalistica, no, questa è la tesi a scuola di Francoforte, in soldoni, proprio in soldoni, vili soldoni, cioè nel comunismo reale, nel socialismo reale, nell'Unione Sovietica, diciamo così, non tanto in Cina, a un certo punto il proletariato, diciamo, diceva di essere lui aver vinto la rivoluzione, in realtà, diciamo, si era creata una classe burocratica di dirigenti che opprimeva la gente, no? E c'era un capitalismo di Stato, c'è poco da fare, la nomenclatura, no? Era così. Questo viene messo benissimo in luce. E quindi dicono i francofortesi americani, diciamo, la parte americana dei francofortesi, dicono, beh, guardate che poi alla fine non c'è una gran differenza tra Ovest ed Est. Ecco, in mezzo stava drammaticamente il Partito Comunista Italiano, il Partito Comunista Francese, quello spagnolo anche in parte in esilio, stavano in mezzo perché loro dicevano, agiamo nel nostro rapporto consolidato con l'Unione Sovietica, agiamo lì indipendentemente, non vogliamo essere noi per forza, si capisce, non vogliamo essere noi, diciamo, servi dell'Unione Sovietica, dopo che Togliatti era stato invece un servo totale, no? Ma noi adesso, dice, siamo nel 50-60, no? Vogliamo una dialettica, intanto al Partito Comunista Italiano arrivava un sacco di soldi dall'Unione Sovietica, no? È provato questo. E quindi, ma no, noi non siamo, non approviamo la politica dell'Unione Sovietica, però facciamo, ecco, ma questo era un atteggiamento drammaticamente, diciamo così, assurdo, quello dei, e infatti la scuola di Francoforte lo contesta, e lo contesteranno anche i giovani, perché una delle chiavi per capire il 68 in Italia è che il Partito Comunista fu spiazzato completamente dalla rivoluzione dei ragazzi, lo chiamavano rivoluzione, la contestazione dei ragazzi, no, quelli si staccarono completamente dagli organismi rappresentativi, diciamo, negli organismi rappresentativi universitari, dal Partito Comunista, il quale ci credeva ancora nella virtù degli organismi rappresentativi all'interno dell'università. E diciamo, contestarono completamente tutte le strutture. E quindi, in qualche maniera, ecco che nacquero anche i giornali alternativi all'Unità e così via. E quindi, insomma, vabbè. Vi leggo allora questa frase di Marcuse. Ma a questo punto la società industriale avanzata pone dinanzi alla critica una situazione che sembra privare quest'ultima delle sue stesse basi, cioè non c'è possibilità di critica. Il progresso tecnico esteso a tutto il sistema di dominio e di coordinazione crea forme di vita e di potere che appaiono conciliare le forze che si oppongono al sistema e sconfiggere o confutare ogni pretesa formulata in nome delle prospettive storiche di libertà, dalla fatica e dal dominio. La società contemporanea sembra capace di contenere il mutamento sociale, inteso come mutamento qualitativo, che porterebbe a stabilire istituzioni essenzialmente diverse, imprimerebbe una nuova direzione al processo produttivo e introdurrebbe nuovi modi di esistenza per l'uomo. Qui c'è una speranza di cambiamento, qui, ma questa capacità di contenere il mutamento sociale, continua Marcuse, è forse il successo più caratteristico della società industriale avanzata. L'accettazione generale dello scopo nazionale, le misure politiche avallate da tutti i partiti, il declino del pluralismo, la connivenza del mondo degli affari e dei sindacati entro lo Stato forte, sono altrettante testimonianze di quell'integrazione degli opposti che è al pari stesso il risultato, non meno che il requisito di tale successo. Qui la società industriale avanzata americana, naturalmente questo è il modello americano, in qualche maniera è bloccata e quindi bisogna contestarla. Dopo un'analisi molto accurata, anche filosofica, tra l'altro la scuola di Francoforte, dicevo, non l'ho letto perché è una scuola, diciamo, di orientamento marxista e quindi si avvale dei temi della dialettica hegeliana, rivisitati naturalmente, eccetera, eccetera. Non è che sono idealisti i francofortesi, sono dialettici critici, no? Quindi, ma per esempio una delle filosofie che molto annoia di loro è quella di Heidegger, naturalmente, quindi qui non ci piove. No Nietzsche, Heidegger, attenzione perché c'è la distinzione, Nietzsche è dalla parte di Sade, secondo Horkheimer e Adorno, e anche secondo Marcuse, diciamo, non possono sopportare, e non gliene importa niente del pensiero cristiano, perché è un dramma questo, perché il pensiero cristiano, per questi signori, l'ho detto anche l'altro giorno al professor Lorizio, il pensiero cristiano per questi signori non esiste, perché è il mito, la magia, e il pensiero cristiano non esiste perché non è pensiero. Il pensiero cristiano non è pensiero, noi che qui siamo qua pensando alla filosofia cristiana e Rosmini, per loro stiamo perdendo tempo, diciamo cose senza senso, perché elaboriamo i miti, non elaboriamo la ragione. Non è così, naturalmente, non è così. Infatti, una delle ragioni, diciamo, per cui la scuola di Francoforte in qualche maniera ha fallito, o comunque non la possiamo accettare, è quella, perché non c'è in questa analisi che loro fanno proprio quel tema, diciamo che è appunto quello della speranza cristiana. Noi non possiamo accettare le analisi di questi signori come filosofi, perché abbiamo, diciamo, ma non è mito, la speranza cristiana, le promesse cristiane non sono mito, diciamo, sono una ipotesi fondata, non sono mito come vogliono loro, perché è questo quindi quello che bisogna contrapporre, diciamo, alla scuola. Grazie. E sì, ma infatti vede che sto per concludere, no? Ecco, allora, diciamo, ecco, ma Marcuse rispetto a Horkheimer e Adorno ha proposto parola alternativa, che è molto inquietante e molto interessante. Ha detto, allora lasciatemela leggere, questa alternativa, ha scritto, vediamo un po' se la trovo, eccolo qua. Allora, tuttavia, al di sotto della base popolare conservatrice, parla dell'America naturalmente, vi è il sostrato dei reietti, degli stranieri, nota bene, stranieri, che sarebbero i messicani poi, ancora allora, degli sfruttati, i neri, e dei perseguitati di altre razze e di altri colori, gli indiani, dei disoccupati e degli inabili, inabili perché sapete che senza assicurazione non ci si cura in America, no? Che non hanno assicurazione, che hanno assicurazione sono gli inabili. Essi permangono al di fuori del processo democratico. La loro presenza prova, come non mai, quanto sia immediato e reale il bisogno di porre fine a condizioni e istituzioni intollerabili. Dice Marcuse, un momento, tutti contenti, sindacati, eccetera, e sta gente qua, che ne facciamo? Ecco, interessante questo. Perciò la loro posizione è rivoluzionaria, anche se non è non lo è la loro coscienza. La loro posizione colpisce il sistema dal di fuori e quindi non è sviata dal sistema. È una forza elementare che viola le regole del gioco e così facendo mostra che il gioco è truccato. Quando si riuniscono e scendono nelle strade, senza armi e senza protezione, per chiedere i più elementari diritti civili, essi sanno di affrontare cani, pietre e bombe, galera, campi di concentramento, perfino la morte. La loro forza si avverte dietro ogni dimostrazione politica per le vittime della legge e dell'ordine. Il fatto che essi incomincino a rifiutare di prendere parte al gioco può essere il fatto che segna l'inizio della fine di un periodo. Ecco, questo è molto interessante come... E poi concludo veramente, la teoria della società non possiede concetti, lui lo dice, non è che io sto facendo, dice Marcuse, l'apologia della rivoluzione dei reietti. La teoria critica, quella di Adorno e la sua, non della società, non possiede concetti che possano colmare la lacuna tra il presente e il suo futuro. Non avendo promesse da fare né successi da mostrare, essa rimane negativa. Quindi questo è il fatto. Non la rivoluzione, quelli di Francoforte non la vogliono fare, non la possono fare. Essa rimane negativa. In questo modo, essa vuole rimanere fedele, parole ambigue, a coloro che senza speranza hanno dato la loro vita per il grande rifiuto. Ecco, questo mi sembra interessante come conclusione. Quindi, Adorno e Horkheimer non vedono una soluzione, denunciano uno stato di cose nato dal razionalismo moderno. Marcuse invece propone questa risoluzione estrema. A distanza di 50 anni, pensatevi un po' ai reietti che abbiamo nelle nostre città, pensatevi un po' alle periferie, pensate a tutte quelle belle cose lì che in realtà, in qualche maniera, in maniera inquietante, sembrano confermare le tesi di questo Marcuse, pensatore per molti altri versi astruso e poco leggibile. Però ecco, io dico che la scuola di Francoforte in qualche maniera ha avuto una parte per il 68 e continua a essere un pungolo critico anche nella situazione di oggi.